Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Oggi dedichiamo la tavola rotonda all'archeologia in Terra Santa, nuovi tesori che emergono dalle profondità del Santo Sepolcro. E abbiamo già dedicato nella mia trasmissione alle sorgenti della fede in Terra Santa, la mia trasmissione mensile, vari episodi sul Santo Sepolcro, ma oggi abbiamo veramente un dono grandissimo di avere due illustrissimi ospiti che in questo momento proprio sono a Gerusalemme. Li presento subito. La prima è la professoressa Francesca Romana Stasolla, professore ordinario di archeologia cristiana e medievale presso l'Università di Roma della Sapienza, direttore del Dipartimento di Scienza dell'Antichità presso la medesima università, insegna anche presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, è coordinatore del Dottorato di Ricerca in Archeologia, è stata funzionario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è membro della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, oltre ad essere in quello che chiamiamo editorial board di varie riviste scientifiche, di collane editoriali, dirige molti progetti di scavi archeologici e di ricerca, è autrice di moltissime pubblicazioni e poi ovviamente è la direttrice degli attuali scavi al Santo Sepolcro, quindi la salutiamo subito. Buonasera professoressa.
Buonasera a lei, buonasera a tutti.
E grazie di essere con noi. Abbiamo anche la grazia di avere il professor Pietro Vannicelli, che è professore era professore associato di storia greca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Urbino e attualmente dal 2020 è professore ordinario di storia greca presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza di Roma e dal 2022 è coordinatore del Dottorato in Filologia e Storia del Mondo Antico e anche lui fa parte dell'equipe appunto di questi scavi interessantissimi di cui parleremo nel complesso del Santo Sepolcro. Allora, se mi permetti ti do del tu, visto che siamo stati studenti insieme alla Gregoriana. Buonasera Pietro.
Buonasera, ciao Francesco, buonasera a tutti.
Grazie, è un grande onore avervi con noi, abbiamo solo due ospiti proprio perché vorrei darvi più tempo possibile, più spazio possibile, tra l'altro vi ho fatto fare gli straordinari perché siete a Gerusalemme per le vostre importantissime ricerche in extremis, poveretti, ecco, però penso che sia veramente per tutti noi un dono e anche per gli ascoltatori di Radio Maria essere aggiornati sui più recenti scavi nel complesso del Santo Sepolcro, nel luogo più santo della cristianità. Tra l'altro proprio recentemente il custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, ha invitato, cosa che hanno fatto anche i vescovi della Terra Santa, innanzitutto il nostro patriarca, Monsignor il Cardinal Pier Battista Pizzaballa, stanno invitando a ritornare in Terra Santa e voi siete proprio lì a Gerusalemme e vi ringraziamo. Io vorrei cominciare innanzitutto con un riferimento alla lettera apostolica del Santo Padre Leone XIV, una lettera pubblicata pochi giorni fa sull'importanza dell'archeologia in occasione del centenario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Già ho dedicato una puntata a questo nella mia trasmissione alle sorgenti della fede in Terra Santa, però vorrei cominciare con una citazione che non ho particolarmente evidenziato in questa trasmissione, dopo vi chiederò se volete commentare in generale l'importanza di questa lettera. Dice Papa Leone: viviamo in un'epoca in cui l'uso e il consumo hanno preso il sopravvento sulla custodia e sul rispetto. L'archeologia invece ci insegna che anche la più piccola testimonianza merita attenzione, che ogni traccia ha un valore, che nulla può essere scartato. È un'educazione al rispetto della materia, della memoria e della storia. L'archeologo non butta via, ma conserva, non consuma, ma contempla, non distrugge, ma decifra. Il suo sguardo è paziente, preciso, rispettoso. È lo sguardo che sa cogliere in un pezzo di ceramica, in una moneta corrosa, in un'incisione consunta, il respiro di un'epoca, il senso di una fede, il silenzio di una preghiera. E dice ancora: l'archeologia ci insegna che nulla è veramente inutile o perduto, anche ciò che appare marginale può, alla luce di nuove domande e nuovi metodi, restituire significati profondi. L'archeologia in questo è anche scuola di speranza. E afferma anche Papa Leone: il cristianesimo non è nato da un'idea, ma da una carne, non da un concetto astratto, ma da un grembo, da un corpo, da un sepolcro. E invitava gli studiosi, gli archeologi, in questo modo: non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà. L'archeologia cristiana è un servizio, è una vocazione. Continuate a scavare, a studiare, a insegnare, a raccontare. Siate instancabili nel cercare, rigorosi nell'analizzare, appassionati nel trasmettere. E proprio voi che siete, oltre che insomma, studiosi importanti, anche molto appassionati, ecco, vi vorrei chiedere anche di farci appassionare, anche se penso che il tema di oggi appassiona tutti. Ecco, parlare degli ultimissimi scavi del Santo Sepolcro. Quindi, innanzitutto, vi chiedo se volete fare un commento o una nota a questa lettera apostolica di Papa Leone, cominciando da lei, professoressa.
Questa lettera è una lettera importante, credo che parli a tutti gli archeologi. D'altronde, il Papa lo dice molto chiaramente che l'archeologia parla a tutti, credenti o non credenti, perché in qualche modo analizzare gli elementi materiali di qualsiasi ambito, ma anche gli elementi materiali pertinenti all'espressione di una religione, significa capire come questa è costruita, che impatto ha avuto nella storia di tutti, che siano credenti o meno, e in qualche modo quanto questa abbia contribuito a definire le nostre categorie mentali e anche la nostra attuale società. E certamente dal punto di vista del metodo, l'archeologo è veramente quello che raccoglie ciò che viene buttato. E questo è molto vero. Noi archeologi ricostruiamo la storia delle persone che non hanno potuto lasciare una storia o che non avevano nessuna intenzione di lasciare una storia, cioè delle persone comuni. E tra queste persone comuni ci sono i poveri, cioè coloro che spesso non lasciano tracce. E solo un paziente lavoro di analisi dei micro resti e a volte anche delle buche della spazzatura consente di dare una voce a queste persone. E a volte anche ai poveri dei poveri, che nel mondo antico sono per esempio i monaci, soprattutto nei periodi più antichi della istituzione del monachesimo, oppure di alcuni contesti particolari. E questa lettera è piena di spunti per un archeologo, e solo così per commentarne qualcuno, innanzitutto l'idea della vita come cammino nella storia, che in qualche modo ci pone tutti come uomini nella scia di coloro che avanzano per un tratto e poi danno forza per permettere di fare un percorso collettivo. E l'idea anche che qualsiasi pensiero debba avere una base nella storia, nella ricostruzione storica. Da questo punto di vista, l'archeologo è un interprete della storia sociale proprio perché dietro le cose vede le persone. E capisce monumenti, oggetti, fenomeni allo scopo di capire la società che li ha prodotti. E sostanzialmente un archeologo non è, come spesso alcune pubblicità mostrano, uno scopritore di tesori o di oggetti, ma è colui che molto pazientemente scopre gli uomini e le società attraverso le cose e che aiuta a capire come sono fatti e quindi in qualche modo ci aiuta a capire anche come siamo fatti noi, che siamo l'eredi di tutto questo.
Bene, grazie professoressa. Penso che questo sia poi, lo commenteremo, importantissimo per quanto riguarda il Santo Sepolcro, perché ovviamente voi avete avuto la grazia di scavare, diciamo, in profondità del complesso del Santo Sepolcro, che ha visto una storia, che vede una storia lunghissima, e quindi uomini e donne che hanno visitato questo luogo santo, lo hanno ovviamente circondato di venerazione, eccetera, e fino ad oggi. Infatti, sappiamo, anche io ho visitato varie volte il Santo Sepolcro, poi lo vedremo che il vostro lavoro non è stato facile perché appunto è uno dei luoghi più calpestati, penso, nel mondo. Grazie. Vorrei sentire anche il professor Vannicelli, a proposito, se vuole aggiungere qualcosa o commentare qualcosa di questa stupenda lettera apostolica del Santo Padre.
Sì, è un testo molto, molto profondo e molto stimolante. Quello che a me colpisce di più in quanto storico è che viene ribadita l'importanza della storia e quindi anche di conoscere, il passato, di studiare il passato per comprendere il presente e per aprire una prospettiva da costruire sul futuro, cioè l'importanza della ricerca e della conoscenza storica va sempre sottolineata e soprattutto in periodi come questo in cui tende a essere sottovalutata o messa da parte perché c'è un certo appiattimento, a volte anche alienante, sul presente. Invece la conoscenza storica è fondamentale, così come è fondamentale distinguere quello che si è in grado di conoscere e quello che non si è in grado di conoscere, cioè come dicono alcuni, l'ars sciendi, l'arte di conoscere e l'ars ne sciendi, e anche questo è un esercizio fondamentale. E tutto questo perché si è sempre esposti alla manipolazione del passato, tanto più quando si tratta di periodi o di figure. E questo riguarda la storia del cristianesimo, ma riguarda anche più in generale la storia, dicevo, periodi e figure, personaggi complessi e quindi anche divisivi. Venendo a noi, al Santo Sepolcro, penso alla complessità di una figura come Costantino, che inizia la vicenda della costruzione del complesso della Basilica, o di autori contemporanei come Eusebio, ma in fondo Gesù stesso è un personaggio divisivo persino alla lettera, se uno pensa alla cronologia avanti Cristo e dopo Cristo. E quindi è importante conoscere la storia di cui anche noi siamo un risultato con un atteggiamento, direi, alla lettera responsabile, cioè che sia in grado di dare consapevolezza e consentire di rendere conto di ciò che concretamente ciascuno di noi è, e questo lo si può fare in modo serio soltanto all'interno della storia, in ogni senso. E poi mi permetterei di aggiungere che nel conoscere la parabola diacronica dell'area del Santo Sepolcro, tanto più nel quadro generale della storia di Gerusalemme, si vede, ecco, la complessità, la problematicità, la ricchezza di una storia che, come dice Leone XIV nella lettera, è una storia di conflitti, di sfide, di crisi, di momenti di splendore e di oscurità. Ecco, studiare questo anche con gli strumenti della ricerca archeologica e storica consente di restituire, lo sviluppo articolato di questa vicenda umana e storica così complessa e in qualche modo anche di riconciliarsi con questo. Ecco, direi così.
Grazie, questo ultimo elemento è importantissimo perché ovviamente quando parliamo del complesso del Santo Sepolcro, ma anche questo vale per tutta Gerusalemme, parliamo anche di un luogo di conflitto, un luogo ferito e forse proprio non è un caso, perché ecco, il Santo Sepolcro è proprio, ci parla di questa morte, di questo conflitto, nello stesso tempo della resurrezione, della riconciliazione, come tu hai giustamente detto. Allora già possiamo entrare nel vivo di questa tavola rotonda, proprio entrando in questo luogo santo del Santo Sepolcro in particolare, diciamo più in dettaglio, proprio entrare in medias res nel cuore del vostro lavoro, della vostra ricerca. Io vorrei dire qualche parola di introduzione a chi ci ascolta, perché penso che sia importante anche come introduzione a quello che direte più in generale. Ecco, vorrei dire io come biblista, anche io diciamo, ho il dottorato in archeologia, però ho studiato piuttosto le fonti letterarie, in particolare la Bibbia e diciamo, la letteratura anche extrabiblica. Ecco, gli studi biblici trovano nell'archeologia una scienza di grande supporto, perché i suoi dati, insieme alle fonti letterarie lette criticamente, forniscono un quadro sempre meno sfocato dell'ambiente biblico. Questo è importante perché oggi la ricerca archeologica oscilla fra massimalisti, per i quali la Bibbia è una sorta di guida del tutto affidabile storicamente, insistono sul fatto che la Bibbia aveva ragione, e invece i minimalisti, per i quali, diciamo i minimalisti radicali, per i quali è un testo religioso privo di oggettività storica, per cui la Bibbia non aveva ragione. Ecco, noi sappiamo che siamo chiamati a percorrere, diciamo, una via aurea tra questi due estremi, cioè sappiamo che la Bibbia è storia e interpretazione indissolubilmente legate, e anche gli stessi reperti archeologici possono essere soggetti a diverse interpretazioni. Questo significa che diciamo, l'archeologia serve piuttosto, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda gli studi biblici, a illuminare lo sfondo biblico, oppure anche nel vostro caso dei primi secoli, diciamo, più a dire che diciamo, la Bibbia aveva ragione o la fede, perché ovviamente la fede non viene solo diciamo, da uno studio scientifico, anche se ovviamente uno studio scientifico rigoroso è di grande aiuto. Ecco, io vorrei dire che in questo senso l'archeologia ci riserverà ancora molte sorprese. Negli ultimi anni, dalle profondità della Terra Santa, ne sono sorte varie. Penso agli scavi di varie città israelitiche dell'Antico Testamento che si stanno scavando ora, agli scavi della città di Davide, della piscina di Silo e tuttora in atto, agli scavi di Magdala, agli scavi a Tel El Arash, diciamo per alcuni da identificare con Bethsaida, anche alla scoperta di nuovi frammenti dei rotoli del Mar Morto e in questi ultimi 10 anni di nuovi mosaici e chiese bizantine che continuano ad emergere. Quindi c'è un tesoro ancora sepolto e tutto da scrutare in questo humus, in questa terra in cui per noi credenti Dio nella sua umiltà è disceso, si è mischiato nella terra che, come dice il profeta Isaia, ha sposato. Allora io vi vorrei chiedere innanzitutto che cosa ha significato per voi scavare nel Santo Sepolcro, nel luogo più santo della cristianità, mi immagino anche tra tante difficoltà, e come è cominciata la vostra stupenda avventura. Vorrei cominciare, vi ricordo che abbiamo l'onore di avere Francesca Romana Stasolla, la direttrice o il direttore degli scavi del complesso del Santo Sepolcro. Quindi ecco, vorremmo sapere com'è cominciata questa sua avventura a Gerusalemme.
Questa avventura a Gerusalemme è iniziata nel 2019 ed è iniziata per volontà delle comunità religiose che in base ad un articolato e complesso trattato, il cosiddetto status quo, hanno la custodia della Chiesa del Santo Sepolcro. Queste comunità sono varie, le tre più importanti sono il Patriarcato Ortodosso di Gerusalemme, la Custodia di Terra Santa e il Patriarcato Armeno di Gerusalemme. Ecco, le comunità religiose hanno deciso di avviare un grosso progetto che in realtà partiva dal restauro del pavimento della Chiesa e dalla necessità di sistemare le infrastrutture, impianto elettrico, impianto idraulico, che corrono al di sotto del pavimento. Con questa occasione hanno fatto una scelta coraggiosissima, cioè hanno deciso di avviare un programma di scavo archeologico. Per fare questo, si sono rivolti ad un'equipe italiana e per gli scavi archeologici, appunto al Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Roma Sapienza, di cui noi facciamo parte. Devo dire che questa scelta ovviamente ci ha onorato moltissimo, ma ci ha anche sgomentato molto, perché sembrava impossibile poter indagare archeologicamente il Santo Sepolcro. Abbiamo cominciato in pieno periodo Covid, proprio nell'elaborazione del progetto, e abbiamo cominciato anche ascoltando le comunità religiose e quello che avevano da dirci, le cose da raccontarci riguardo questo straordinario complesso, e abbiamo anche cercato di capire con loro come poter lavorare e condurre gli scavi nel rispetto della presenza dei pellegrini e anche nel rispetto di tutte le liturgie di tutte le comunità, sia di notte che di giorno. Il Santo Sepolcro vive delle liturgie. È stato nel maggio del 2022 che abbiamo iniziato lo scavo, e da allora non ci siamo mai fermati, se non un mese e mezzo dopo il 7 ottobre 2023. Che dire, è stata una sfida incredibile dal punto di vista professionale, ma è stata anche una sfida enorme dal punto di vista umano, perché in qualche modo ha significato confrontarsi con una città complessa come Gerusalemme e con un insieme complesso come il Santo Sepolcro dentro Gerusalemme, cioè con un insieme multiculturale, multireligioso, multiconfessionale, che però ci ha dato anche molto, ci ha restituito moltissimo, e non solo in conoscenza appunto professionale, ma direi innanzitutto nelle relazioni umane, soprattutto in questi ultimi anni.
Bene, grazie professoressa, penso che questo è anche un po' il cuore della nostra esperienza della vita in Terra Santa, in particolare a Gerusalemme, e quindi mi immagino che non sia stato facile, nella complessità della Terra Santa, entrare nella complessità del Santo Sepolcro. Però lei ha rimarcato anche diciamo, possiamo dirlo, diciamo, un miracolo, che anche perché molte volte si sottolinea la divisione tra le chiese, ma anche questo accordo che c'è stato tra le varie confessioni cristiane di poter indagare anche scientificamente e archeologicamente il Santo Sepolcro è di enorme importanza per tutti noi, e spero anche che gli ascoltatori, anzi ne sono sicuro che ne capiranno l'estrema importanza. Ecco, sentiamo anche il professor Pietro Vannicelli, come è entrato, anche come storico, perché mi immagino che ovviamente poi c'è tutto un lavoro anche interdisciplinare, perché l'archeologia, specialmente negli ultimi tempi, si caratterizza per questa affascinante interdisciplinarietà. E allora anche, insomma, mi piacerebbe sapere, perché anche io stesso non lo so bene, anche se ti conosco Pietro abbastanza, però ecco, ci piacerebbe sapere anche cosa ha significato per te personalmente scavare nel luogo più santo della cristianità.
Beh, ti ringrazio per questa domanda, che tra l'altro mi impone di riflettere su un'esperienza che è ancora in corso e che però è straordinaria. Intanto direi che come studioso è stata un'esperienza di arricchimento scientifico e intellettuale e metodologico eccezionale, anche perché il compito di una indagine archeologica e storica è quella di ricostruire un contesto in tutta la sua ricchezza e complessità, mettendo in rapporto e facendo dialogare tutta la documentazione disponibile, che è di natura molto diversa e che può essere analizzata con punti di vista e con prospettive molto diversi. E quindi c'è la documentazione materiale, c'è quello che concretamente si trova, ma ci sono anche le testimonianze scritte, letterarie e non letterarie. E anche i metodi di indagine sono più diversi, perché si va dalla filologia alla fisica, alla chimica, nello studio dei materiali. E poi, oltre a questo, direi che quello che penso tutti noi abbiamo sentito è un grande senso di responsabilità, perché non si può, diciamo, far finta di non sapere che cosa abbia significato e significhi tuttora questo luogo per milioni di persone nel corso della storia fino ad oggi. Quindi diciamo, è stato un invito a lavorare con particolare rigore e serietà. E poi direi che più in generale, come anche diceva Francesca Stadolla, è stata un'esperienza ed è tuttora un'esperienza umana, anche difficilmente spiegabile, perché ci si rende conto a fatica da fuori, del peso che ha la storia e della complicata articolazione dei rapporti. Personali, comunitari, degli equilibri precari di chi, direi non solo di chi vive nel Santo Sepolcro, ma di chi vive il Santo Sepolcro, perché questo è un organismo vivente che, per così dire, si articola nella vita di tutti quelli che ci stanno, che lo attraversano e che ci stanno dentro. In un certo senso, parole chiave, se dovessi riassumere, di questa esperienza, per me sono conoscenza e dialogo, cioè parole di cui c'è un bisogno straordinario, in assoluto. Il dialogo, in primo luogo, è il dialogo scientifico, ma questo dialogo scientifico è il fondamento essenziale e da difendere per un dialogo più profondo, che coinvolge persone anche diversissime, che qui a Gerusalemme, come anche altrove, ma proprio qui può costituire un elemento anche di pace e di speranza. E l'esperienza complessiva di questo scavo fin qui e dello studio che è collegato allo scavo e più in generale della frequentazione, dell'incontro con le persone, della frequentazione dei luoghi, delle persone del Santo Sepolcro, ecco, coinvolge ecco, persone di ogni tipo, di ogni provenienza, di tradizioni diverse, scientifiche, geografiche, politiche, culturali, religiose, ma veramente chiunque conosca un po' il Santo Sepolcro sa che qui ci sono dai membri delle diverse comunità religiose, ai pellegrini, ma nel caso specifico gli operai del cantiere, gli studiosi, la polizia, persino anche qualche squilibrato, non ci facciamo mancare niente. Ecco, tutto questo è un'esperienza e direi una sfida umana, oltre che scientifica, che in fondo mostra come la passione per la conoscenza, per la storia, per la ricerca possano costruire un elemento prezioso, un ponte prezioso per la costruzione di rapporti che sono scientifici, che sono umani, solidi, preziosi e che soprattutto in momenti di difficoltà e di crisi come quelli che stiamo attraversando fanno vedere come nonostante le diversità e i contrasti, ecco, diciamo così, la pace è un dono possibile. Direi questo, insomma.
Bene, questo è di grande speranza. Io avevo una curiosità prima di fare la pausa musicale e ti volevo chiedere una cosa, perché diciamo, tu sei uno studioso delle fonti letterarie, no? Anche io lo sono. Qui tra l'altro ho tutte le fonti antiche dei primi secoli sul Santo Sepolcro. Volevo sapere, il tuo apporto è soprattutto cioè, diciamo sulle fonti letterarie intorno al complesso del Santo Sepolcro, oppure avete trovato anche iscrizioni e quindi hai dovuto anche lavorare su iscrizioni o su cose che avete trovato in loco?
Beh, io lavoro soprattutto sulle fonti letterarie, soprattutto su quelle, diciamo, dei primissimi secoli e in particolare del IV, ma ci sono anche epigrafisti che lavorano. In effetti abbiamo trovato iscrizioni, iscrizioni greche, dipinte. Alcune anche veramente toccanti, commoventi, ecco. Quindi c'è un'equipe estremamente articolata che
lavora e devo dire le fonti, poi non sono soltanto le fonti più note, le fonti greche, le fonti latine, ma anche si studiano testi armeni, copti, siriaci, e anche fonti ebraiche, cioè si cerca di ricostruire nel suo complesso la storia e la ricezione della complessa vicenda del Santo Sepolcro in tutta la sua diacronia. Quindi il mio compito, in particolare concentrato sulle fonti letterarie, in questo periodo sto lavorando in particolare su Eusebio, ma sono, diciamo così, all'interno di un gruppo di lavoro molto articolato, perché le competenze che servono sono molte. E quindi è un lavoro corale quello che sta qui procedendo.
Bene, poi nella seconda parte della trasmissione ci dirai anche chi è Eusebio, perché noi lo sappiamo molto bene, però forse gli ascoltatori non lo sanno e adesso faremo una pausa musicale, però rimanete con noi perché nella seconda parte della trasmissione chiederò, ecco, quali sono i nuovi dati, se ci sono, emersi dai vostri scavi. E anche quali sono le prospettive future, io lo so, diciamo che sono veramente affascinanti appunto del lavoro che state facendo e che farete. Quindi facciamo una breve pausa musicale, grazie tante. Bene, stiamo parlando degli ultimi recentissimi scavi nel complesso del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Abbiamo, diciamo, i migliori ospiti, se mi permettete, che possiamo avere. Non pensavo che avrebbero accettato, perché ovviamente sono molto impegnati, che sono la professoressa Francesca Romana Stasolla, direttrice degli scavi, e il professor Pietro Vannicelli, storico, in particolare professore di storia greca, entrambi, ricordiamolo, all'Università La Sapienza di Roma. E diciamo che dai Vangeli, Giovanni 19, 41, il Golgota e il sepolcro di Gesù erano in un giardino e gli scavi, fino adesso avevano confermato che il sito, a quanto sembra, si trovava fuori dalle mura della città, e che prima del 135 era una cava abbandonata e quindi il sito era disabitato. Eusebio di Cesarea, primo grande storico della Chiesa, lo storico costantiniano per eccellenza, e San Girolamo testimoniano che l'imperatore romano Adriano ne fece un santuario pagano, però il che paradossalmente evitò che la sua localizzazione andasse perduta, e sul sito Sant'Elena, ovviamente Costantino, edificarono una sontuosa basilica e nel cui complesso si veneravano soprattutto la roccia del Golgota, ancora oggi visibile, luogo della crocifissione, e il sepolcro di Cristo, di cui restano le vestigia. Tra l'altro, a pochi metri dal Santo Sepolcro, una tomba erodiana detta di Giuseppe d'Arimatea sembra svelare che il sito era una zona sepolcrale. È interessante, per quanto mi riguarda, che i giudeo-cristiani trasferirono la tradizione ebraica del Tempio come axis mundi, cioè come ombelico del mondo, come centro di tutta la terra, al sito del Santo Sepolcro, che era considerato il centro di tutta la terra. Il nuovo Tempio, senza sostituire il Tempio di Gerusalemme, ma il compimento del Tempio di Gerusalemme. Tra l'altro, nel Vangelo di Giovanni, Giovanni 20, 12, si nota, l'Evangelista nota che Maria Maddalena vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù, il che, diciamo, sembra far intendere che il sepolcro di Gesù era un sepolcro ad arco solio. Ad arco solio significa che era una sepoltura in una camera di roccia, con una panca o nicchia orizzontale con un soffitto a volta, perché poi c'era anche un altro tipo detto a cochim, diciamo a forno, sono stati trovati altri sepolcri erodiani. È interessante che i giudeo-cristiani trasferirono questa tradizione ebraica del Tempio come centro del mondo, come ombelico del mondo, al sito del Santo De Sepolcro. Per noi credenti è qui, nel mistero pasquale di Cristo, che si aprirono le porte del cielo a Gerusalemme, in ebraico Yerushalayim, che in ebraico è un misterioso duale che allude nel contempo alla Gerusalemme terrestre e a quella celeste. Ecco, allora vorrei chiedere innanzitutto alla professoressa Stasolla quali sono i nuovi dati emersi dai vostri scavi e poi anche quali sono le prospettive future, anche riguardo agli scavi e anche agli studi degli scavi, perché poi c'è un'intensa attività di studi per poi dare un'interpretazione e poi per una futura pubblicazione o future pubblicazioni che tutti stiamo attendendo. Prego, professoressa.
Grazie. Io in realtà rappresento una grande equipe di lavoro, no? Sono solamente colei che cerca di fare in modo che tutti svolgano il proprio lavoro nel modo più sereno possibile. È una grande equipe che è composta di filologi, di storici, di botanici, di chimici, di archeozoologi, di geologi e soprattutto di archeologi. Il team degli archeologi è costituito per lo più da giovani archeologi che
Quanti
da oltre
siete in
3 anni.
tutto, professoressa? Quanti
Allora,
siete?
noi siamo a Gerusalemme, siamo sempre 10-12 persone, ma il grosso delle persone in realtà lavora a Roma perché noi tutte le sere inviamo i dati prodotti qui a Gerusalemme e a Roma dove vengono elaborati. E quindi abbiamo un'alternanza di archeologi, 10-12 archeologi che sono sempre a Gerusalemme per lo scavo, per lo studio dei materiali, per la documentazione. E, quindi è, come dire, un impegno anche notevole, straordinario in termini di presenza, di una presenza fissa che ci ha fatto diventare quasi un altro elemento stabile del Santo Sepolcro, no? Almeno ci piace intendere così anche per le relazioni che si sono creati con i frati e i monaci che abitano il Santo Sepolcro e per tutti coloro che gravitano attorno a questo straordinario edificio. Ora, quando noi abbiamo cominciato lo scavo, ovviamente avevamo delle aspettative, ma fare uno scavo è come leggere un libro. Si può conoscere la quarta di copertina, si può aver letto qualche recensione, ma in realtà bisogna sfogliare queste pagine di terra e distruggerle man mano che si sfogliano per poter arrivare a capire la storia, a leggere tutta la storia. Ed è per questo che l'archeologia è sempre una sorpresa, che l'archeologo non è mai veramente pronto rispetto a quello che troverà. E devo dire che anche in questo caso la realtà ha superato ogni aspettativa. Noi abbiamo trovato una sequenza insediativa straordinaria che va dall'età del ferro fino ai giorni nostri. Siamo scesi, abbiamo trovato la roccia di questa grande cava su cui si estende la basilica fino a meno 6 metri, il pavimento dell'attuale basilica, attraverso un lavoro complesso anche dal punto di vista tecnico. Per esempio, l'intera chiesa ed è tuttora monitorata, per esempio, dal punto di vista statico. Ora, questa lunga storia mostra questa grande cava a cielo aperto che si trovava all'esterno delle mura di Gerusalemme, una cava che quindi viene sfruttata intaccando profondamente una collina. Man mano che le aree di cava venivano sfruttate, si decideva di riempirle anche per ragioni proprio di praticità. In questi riempimenti di terra, sorretti da semplici muri a secco, sono state create delle aree coltivate. Le analisi archeobotaniche, le analisi polliniche ci hanno mostrato che c'è una coltivazione attestata di ulivo e di vite, e in questo paesaggio, quindi, che dobbiamo immaginare terrazzato, con piccole aree coltivate identificate da mura a secco, con la cava che procedeva avanzando nella collina, vengono aperte queste tombe e si tratta di tombe scavate nella roccia con un piccolo accesso e quindi poi sono tombe a camera scavate nella roccia, raggiungibili attraverso dei sentieri naturali. È un paesaggio molto mediterraneo, molto comune, ma che noi dobbiamo immaginare così, è qui che si sono aperte una serie di tombe ad altezze diverse ed è qui che è stata aperta anche la tomba poi venerata. Tutto questo paesaggio cambia negli anni 30 del secondo secolo d.C., quando l'imperatore Adriano decide di dedurre una nuova città romana sulla Gerusalemme distrutta, Elia Capitolina. E questo implica una ripianificazione urbana che allarga i confini della città e quindi questa zona che si trovava extraurbana a nord viene inglobata nelle mura. Ora, in base alla legge romana, non potevano esserci all'interno del pomerio della città sepolture e di conseguenza, le sepolture inglobate dovevano essere distrutte oppure in qualche modo rese inaccessibili. E questo è il destino che accade anche alla tomba venerata, che non viene distrutta, ma che viene resa inaccessibile mediante un grande interro e la costruzione di un'area cultuale romana. Tutto questo quindi è un'area che ormai dà su una delle vie principali della città, il cardo occidentale, ed è qui che dopo il concilio di Nicea del 325 l'imperatore Costantino fa questo grande regalo alla comunità cristiana di Gerusalemme, direi a tutto il mondo. E cioè promuove la costruzione di un grande complesso religioso, di un grande santuario, costituito da una chiesa, una grande chiesa a cinque navate per la comunità cristiana di Gerusalemme, dalla monumentalizzazione del Calvario e avvia i lavori per ritrovare la tomba, cioè scavare la collina per mettere in evidenza questa grotta dove la tradizione poneva la deposizione di Cristo. E questo dà luogo ad un grosso complesso religioso, un grande santuario visitato poi da milioni di persone e sono proprio le visite di questi pellegrini. Noi abbiamo gli itinerari di pellegrinaggio che ci descrivono esattamente i percorsi che anche oggi vediamo fare ai pellegrini. Sotto questo aspetto veramente molto poco è cambiato. Ma sono proprio questi pellegrini, è proprio la fede di tutti questi pellegrini che in realtà ha consentito al complesso di resistere nel tempo e di riuscire a sopravvivere malgrado incendi, malgrado distruzioni volute, a cambiare, ma a mantenere fermi i due poli fondamentali che sono quelli della tomba e del Calvario. Ecco, tutto questo insieme, con tutte le modifiche e anche alcuni eventi notevoli, pensiamo per esempio che i primi re crociati, a cominciare da Goffredo di Buglione, sono stati sepolti nel Santo Sepolcro, questo dà l'idea di che cosa ha significato questo luogo nel corso dei secoli. Ecco, tutto questo è stato oggetto dell'indagine archeologica e di questa ricostruzione storica attraverso i materiali. Noi nell'ottobre di quest'anno abbiamo finito lo scavo all'interno della chiesa, ma lo scavo è solo una piccola parte di un'indagine archeologica. E ora siamo ancora qui per studiare tutti i manufatti, per studiare le murature, per scavare in archivi e in biblioteche, perché ovviamente attende un grande lavoro di ricostruzione e di studio. Insieme alle modalità di restituzione alla comunità di Gerusalemme, alla comunità del mondo, di tutto quello che è stato trovato, perché ovviamente si tratta di un pezzo di storia collettiva. Il Santo Sepolcro non è una chiesa o non è semplicemente una chiesa, è innanzitutto una parte della storia di Gerusalemme ed è una parte della storia di tutti, della storia comune. Allora questo ovviamente va restituito non solo a livello scientifico, ma va restituito con le modalità più varie e su quello questo è il lavoro che ci attende. Accanto a questo, grazie ad un progetto ora in atto da parte della cooperazione italiana, stiamo provvedendo anche a creare una formazione continua, soprattutto per le persone che meno possono adire, diciamo, la formazione e che sia proprio collegata alle attività di promozione del patrimonio culturale e di musealizzazione di quanto è stato trovato.
Bene, grazie, grazie professoressa, veramente interessantissimo e ovviamente siamo con voi nel vostro lavoro e vi appoggiamo insomma, in tutto quello che possiamo. Ecco, vorrei sentire anche il professor Vannicelli, ecco Pietro, se puoi dirci anche tu, magari anche dirci qualcosa che ti ha particolarmente colpito o affascinato o poi anche nel tuo stesso campo, cioè in tutto questo studio che stai facendo intorno a questi scavi.
Sì, de devo dire che il dialogo tra documentazione scritta, soprattutto fonti letterarie, ma non solo, da un lato, e risultati di uno scavo archeologico, quindi cultura materiale, documentazione materiale, è fondamentale. Per me è un'esperienza straordinaria leggere alcune fonti in situ, leggerle. Nel Santo Sepolcro, leggerle davanti alla realtà a cui queste fonti si riferiscono man mano che questa riemerge alla luce grazie agli scavi. E, appunto, il dialogo tra cultura materiale e testi scritti, anche se naturalmente si tratta di documentazione molto diversa, di natura molto diversa, è fondamentale perché significa cercare di definire un contesto, di restituire nel modo più ampio possibile i soggetti, le persone che hanno vissuto, che hanno operato in questo contesto, le loro vicende, i loro rapporti, in generale i rapporti sociali, economici, religiosi, culturali e anche, ecco questo volevo sottolineare, il modo in cui queste vicende, questi luoghi sono stati vissuti, percepiti, raccontati, meditati, riconsiderati a posteriori. Ecco, dico questo perché anche la dimensione, diciamo così, in senso letterale, latamente ideologica di un testo, cioè il punto di vista dell'autore, dell'ambiente a cui quest'autore appartiene o della tradizione a cui quest'autore si riferisce, è un fatto che va preso in considerazione, che non va scartato, è un fatto sociale e culturale non meno interessante per una ricostruzione complessiva, non meno interessante della vicenda o dell'episodio della realtà a cui il racconto si riferisce e consente di ricostruire la complessità anche diacronica della storia di un luogo e delle persone che l'hanno attraversato. Ad esempio, prima la professoressa Sasolla faceva riferimento al cambiamento sostanziale che quest'area conosce intorno al 135, a partire da questo periodo, con la fondazione di Elia Capitolina ad opera di Adriano. E l'area del Santo Sepolcro in particolare viene sostanzialmente modificata perché per costruire diciamo un fondamento sul quale edificare un'area culturale, che poi è quella 2 secoli dopo, smantellata da Costantino, Adriano crea un terrapieno e fa questo facendo portare moltissima terra da altri luoghi, insomma. E questo noi l'abbiamo visto, ecco, mi chiedevi prima qualcosa che ha toccato e emozionato anche intellettualmente, ma anche più personalmente, scavare e vedere questi interri, questa terra buttata, queste scarriolate di terra che scavando sotto il pavimento del Santo Sepolcro si vedono per metri di profondità. Lì si vede il lavoro, il lavoro, diciamo, degli operai, il progetto che è stato realizzato, lo si tocca con mano. Questo è un fatto oggettivo, cioè la necessità per costruire un'area sacra, di fare quest'opera di interro in età adrianea. Ora è interessante che Eusebio, che ci racconta di questa trasformazione, quando parla della costruzione dell'area diciamo, della Basilica del Santo Sepolcro da parte di Costantino, nel terzo libro della vita di Costantino, racconta questo fatto attribuendo a quest'operazione un intento palesemente anticristiano. Io ho approfittato della pausa musicale per prendere in mano la vita di Costantino di Eusebio. Vorrei leggere poche righe, ovviamente in traduzione italiana. Eusebio dice, appunto, che Costantino fece quest'opera di ricerca e riscoperta della tomba venerata perché, dice Eusebio, qui leggo, un tempo uomini empi si misero d'impegno per consegnare all'oblio e alla tenebra quel monumento di immortalità. E pensarono di sottrarre alla vista degli uomini questa grotta salvifica, si fa riferimento alla tomba, ritenendo che si potesse in questo modo nascondere la verità. E dopo aver impiegato tutti i loro sforzi per trasportare un ammasso di terra che avevano recuperato altrove, con essa occultarono l'intero luogo e, innalzato così il livello del suolo e copertolo di pietre, celarono quella grotta divina sotto un gran terrapieno. Ecco, devo dire che vedere concretamente questo, cioè toccare con mano la presenza di questi interri, cioè vedere proprio come sono stati gettati, come è stato livellato il terreno che era così erto e scosceso per la presenza di questa cava, dà una concretezza straordinaria, poi alla lettura delle fonti. D'altra parte, e anche questo accennava la professoressa Sasolla, Eusebio legge questa operazione come un'operazione scopertamente anticristiana. Che cos'è questa? È una manipolazione rispetto ad un'operazione che per certi versi da parte di Adriano era obbligata, cioè volendo costruire lì non si poteva che interrare, e quindi diciamo così. Il fatto che poi la tomba venerata venisse nascosta era un effetto collaterale obbligato, ma d'altra parte la tomba si trovava, a differenza di quanto non fosse all'epoca di Gesù, ora all'interno delle mura, quindi non poteva esserci in quest'area una tomba. E poi, altra domanda cruciale, questo tu Francesco lo sai benissimo, qual era la percezione all'epoca, intorno alla prima metà del secondo secolo, della comunità cristiana? Quanto era realmente consistente e percepita come distinta da parte di un romano rispetto alla variegata realtà giudaica? Ecco, tutto questo invita naturalmente a grande prudenza e fa, diciamo così, considerare con un certo, con prudenza la lettura in termini anticristiana che Eusebio fa dell'operazione di Adriano. Però d'altra parte ci suggerisce anche che forse qualcuno, non so, dei cristiani contemporanei potrebbe averle percepita in questo modo, e comunque Eusebio stesso, che era reduce dalle feroci persecuzioni anticristiane dell'inizio del IV secolo, e che poi si ritrova in una situazione così radicalmente diversa come quella di un imperatore cristiano, abbia riletto e con profonda convinzione, anche in senso anticristiano, questa operazione. E quindi, diciamo, nell'entusiasmo e nella convinzione della necessità di una lettura anche teologica della storia. Insomma, tutto questo per dire che non basta vedere i luoghi, bisogna vedere anche come questi luoghi sono stati vissuti, e in questo ogni testo, ogni fonte ci fornisce una testa di un mosaico molto prezioso che stiamo iniziando a riconsiderare e a costituire, insomma, con passione e con umiltà.
Grazie tante, proprio mentre parlavi stavo per leggere io il testo di Eusebio, ma mi hai preceduto. Siccome abbiamo ancora 20 minuti, io anche vorrei rivolgere una domanda alla professoressa Stasolla, poi eventualmente anche tu puoi aggiungere. E ricordiamo che noi abbiamo molte fonti antiche sul Santo Sepolcro, qualche accenno già a cominciare da Melitone di Sardi, qualche accenno di Origene che dir si voglia, poi soprattutto Eusebio di Cesarea, come hai ricordato molto bene, e le catechesi di San Cirillo di Gerusalemme, e poi Egeria, che è questa pellegrina spagnola che perfino ci descrive alcune liturgie, perfino alcuni gesti. Siccome noi in Oriente siamo molto attenti alle tradizioni, per esempio Egeria ci racconta che tutto il popolo sfilava ad uno e tutti chinandosi toccavano prima con la fronte, poi con gli occhi la croce e poi baciavano la croce. È esattamente quello che fanno ancora oggi i nostri cristiani arabi quando venerano un luogo santo, e specialmente al Santo Sepolcro. Allora vorrei chiedere alla professoressa Stasolla, perché penso che questo sia molto interessante. Eusebio dà una descrizione, no? Alcune descrizioni proprio di Vita Constantini, come ha ricordato il professor Vannicelli. Queste descrizioni, è una mia curiosità, no? Ma penso che può aiutare tutti gli ascoltatori. Questa descrizione di Eusebio, secondo gli scavi che avete fatto, è fedele? Fino a quanto è fedele? Fino a quanto è potuto servire da guida o comunque da conferma? Perché ricordiamo per gli ascoltatori che i resti archeologici poi spesso vanno di pari passo con le testimonianze letterarie. Allora volevo sapere fino a quanto questo racconto di Eusebio, per quanto riguarda il luogo stesso, non in generale, è affidabile.
Dunque, il discorso di Eusebio ci ha molto interrogato. Poi è chiaro che da un punto di vista di metodo si seguono due strade parallele, no? Perché è molto pericoloso aspettare di trovare quello che dice la fonte, oppure leggere la fonte alla luce di quello che si è trovato. Ed è per questo che intervengono archeologi e storici, secondo una metodologia propria, diversificata e propria, e secondo un percorso parallelo. Ma questo colloquio costante, proprio tra storici e tra archeologi, ci ha portato a ritenere che in realtà Eusebio, che pure non ha un intento descrittivo, no, in senso stretto, ma in ciò che dice e anche in ciò che tace, in realtà è una fonte attendibile. È una fonte attendibile innanzitutto perché Eusebio scrive a dei contemporanei che stanno osservando quello che sta accadendo, che vedono i lavori, e quindi ha un dovere implicito di raccontare il vero, un po' come Cirillo di Gerusalemme, il vescovo di Gerusalemme, tiene le sue catechesi battesimali all'interno della chiesa, e quindi i suoi fedeli potevano vedere e osservare quello che stava accadendo all'esterno, potevano vedere il monumento, c'erano dentro. Allora, da questo punto di vista si tratta sicuramente di fonti attendibili. Poi è chiaro che, come qualsiasi fonte, va letta anche nella logica con cui è stata creata e che vuole esprimere. La stessa Egeria, per esempio, è una fonte straordinaria. Per noi che in questi 3 anni e mezzo abbiamo letteralmente vissuto, perché abbiamo scavato di giorno e di notte all'interno del Santo Sepolcro, è stato assolutamente stupefacente vedere quello che è già fatto notare, no? Cioè quanto i gesti siano conservativi all'interno del complesso. Per esempio, scoprire che la processione quotidiana dei frati francescani in realtà ripercorre esattamente lo stesso percorso di Egeria. scoprire che i pellegrini fanno dei gesti, recitano delle preghiere, seguono, si inchinano di fronte ad alcuni luoghi, esattamente come hanno fatto i pellegrini di IV, di V e di VI secolo, creando quindi un filo conduttore, direi, di umanità e di spiritualità, che poi è quello che ha portato alla sopravvivenza del Santo Sepolcro, perché al di là diciamo della eccezionalità dell'evento, se non ci fosse stata la memoria, la fede e la presenza di pellegrini, nulla sarebbe sopravvissuto fino ad oggi.
Bene, grazie. E vuoi aggiungere qualcosa, professor Vanicelli?
Sì, direi una cosa che adesso, lasciando da parte, perché sono molto delicate e richiederebbero molto tempo le testimonianze di militori di Sardi di origine, e considerando le fonti di IV secolo, a partire dal momento dell'avvio della costruzione del complesso del Santo Sepolcro, una cosa che emerge chiaramente studiando una serie di fonti relative a questo periodo, Eusebio, Cirillo di Gerusalemme, Gerolamo e Geria, ecco, si vede quanto sia necessario distinguere la loro cronologia. Non si possono mettere insieme autori di periodi diversi per cercare di ricostruire un quadro unitario, ma in una specie di cantiere in continua evoluzione, come per certi aspetti è tuttora adesso il Santo Sepolcro, gli autori si riferiscono a fasi diverse e quindi vanno tenuti distinti e ad arricchire, per certi versi, a rendere ancora più problematico o interessante il quadro, è che esiste anche un rapporto tra questi autori, cioè si integrano, a volte si correggono a vicenda, non dicono la stessa cosa perché, come sempre avviene nella storiografia antica, alcune cose sono state già dette, quindi si concentrano su alcuni aspetti di testi fondamentali, come ad esempio il terzo libro della vita di Costantino di Eusebio, e aggiungono dei dettagli oppure aggiungono elementi di correzione. Quindi da questo punto di vista esiste una stratigrafia delle fonti letterarie che è altrettanto complessa quanto la stratigrafia di uno scavo archeologico, quindi vanno distinte le tradizioni, vanno distinte le cronologie degli autori, le diverse fasi a cui si riferiscono, e va tenuta presente anche l'interazione intertestuale e non solo tra questi autori. Quindi è un quadro, diciamo, molto complesso che tutti insieme stiamo cercando di delineare, articolando anche sulla base di questo le diverse fasi iniziali della costruzione della basilica, dello spazio davanti alla basilica, tra la basilica e la tomba, e dell'edicola, e quindi poi dell'anastasi. Diciamo, tutta questa storia è molto articolata, si sviluppa nel tempo, e questo lo si può ricostruire sia attraverso lo studio diciamo l'archeologia, che ha dato elementi di grande interesse e di grande novità, sia attraverso una lettura più accorta della stratigrafia delle tradizioni e delle fonti letterarie. Ecco.
Questo è interessantissimo. Tra l'altro ricordiamo che ovviamente l'archeologia è una scienza moderna, contemporanea, però gli antichi, lo sappiamo da tante fonti, comunque avevano una grande passione. A me colpisce molto una citazione che fa proprio San Cirillo di Gerusalemme riguardo al Santo Sepolcro, perché paragona il luogo da dove è risorto il Salvatore al Cantico dei Cantici. È una delle citazioni che mi piace di più, che dice alzati e vieni, amica mia, e subito dopo che stai nella fenditura della roccia. A me piace personalmente, anche come credente, perché quando vado al Santo Sepolcro, all'anticamera del Santo Sepolcro, penso che sono questa colomba che sta nella fenditura della roccia e si ripara, diciamo, all'ombra del Salvatore. Però lui parla di questa fenditura, skepē in greco, della roccia, che dice una volta si trovava davanti alla porta del sepolcro del Salvatore, tagliato nella medesima roccia come si usa qui di fronte alle tombe. Questo è molto interessante perché in alcune tombe erodiane, io tra l'altro sono un testimone perché abbiamo dissotterrato una tomba erodiana sotto la guida del professore Eugenio Agliata dello Studium Biblicum Franciscanum sul Monte dello Scandalo, e dove c'era proprio questa, emergeva questa specie di tettoia davanti al sepolcro, e quindi è interessante anche che Cirillo di Gerusalemme conosceva, aveva visto, come ha detto anche la professoressa Stasolla, parlava a gente che anche aveva visto, diciamo, perché poi ovviamente il sepolcro è stato soggetto a vari rimaneggiamenti, come è stato detto e come potremmo anche dire nella storia. Ecco, questo penso che quindi queste le fonti letterarie sono sempre molto interessanti, ovviamente come avete detto voi, lette con rigore. Ecco, volevo fare un'ultima domanda, visto che abbiamo un po' di tempo, anche se diciamo non l'avevamo preparata, però voi avete adesso, diciamo, scavato praticamente anche sotto la pavimentazione, no? Nel complesso del Santo Sepolcro, anche intorno. A me colpisce molto perché specialmente la liturgia bizantina dà grande importanza al sepolcro. Come diciamo, lo considerano, diciamo, l'altare o la mensa eucaristica, la equiparano al Santo Sepolcro e fanno anche molte processioni intorno alla mensa. Adesso non ho tempo per spiegare questo, ma anche nei sacramenti, per esempio dopo il battesimo, si fanno, diciamo, delle processioni intorno alla. Ecco, volevo chiedere, ciò che noi vediamo oggi, cioè praticamente una rotonda, no? Quindi anche con un afflusso dei pellegrini, ecco, intorno anche alla tomba. Ricordiamo anche il Salmo che dice: circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri. Ci poteva essere qualcosa di simile nel complesso costantiniano, professoressa, questa importanza anche di girare oppure comunque dell'afflusso dei pellegrini intorno, come se fosse proprio al centro o il centro per un cristiano di tutta il mistero pasquale, la salvezza.
Sì, questo c'era assolutamente. Il lavoro che Costantino fa è quello di isolare la tomba dalla roccia scavandole attorno e creando quindi una spianata attorno a questo guscio, che è quanto resta della camera funeraria. E attorno a questo guscio, mentre si continuava a sbancare la collina, perché ovviamente c'era urgenza e volontà di poter rendere fruibile quanto prima possibile l'area della tomba, viene costruito un piccolissimo santuario, una piccola edicola, viene foderata di marmi all'esterno, questa piccola tomba, e viene creato, un circuito di 12 colonne distante circa 3 metri dal sepolcro. Ecco, questo ha lo scopo di permettere le liturgie, nella tomba e anche nell'anticamera, un'anticamera che era andata a sostituire proprio, quella menzionata da Cirillo di Gerusalemme, questa fenditura della roccia che era scomoda, troppo piccola, e l'anticamera è quella che noi oggi vediamo, è l'attuale Cappella dell'Angelo. Chi arriva al Santo Sepolcro passa per la Cappella dell'Angelo prima di entrare nella tomba. Ora, questo circuito di colonne attorno alla tomba aveva proprio lo scopo, di convogliare i pellegrini. Sostanzialmente all'inizio del IV secolo i pellegrini facevano esattamente lo stesso percorso che fanno oggi i pellegrini che arrivano al Santo Sepolcro. Lo fanno all'interno di una struttura più ampia, la grande rotonda coperta, che venne terminata alla fine del IV secolo. E questa volontà di creare un circuito attorno è comune al Santo Sepolcro, ma anche ai più importanti santuari martiriali, della prima età cristiana, perché il culto non è mai scisso dalla presenza dei pellegrini. che contribuiscono con la loro presenza e con le loro preghiere a santificare il luogo, attraverso appunto un percorso circolare che ha ovviamente un valore funzionale, ma che ha anche un altissimo valore simbolico.
Ecco, mi permetto di inserirmi,
prego, prego.
Per dire come tutto questo, proprio perché si parlava di interazione, dialogo tra documentazione archeologica e fonti letterarie, si vede anche nelle fonti letterarie, perché proprio facendo riferimento a quella stratigrafia diacronica delle fonti a cui accennavo, nella terminologia relativa al complesso del Santo Sepolcro, anche questo si vede come ci sia stata una preoccupazione di definire e di costruire in primo luogo la basilica, e come la sistemazione dell'area della tomba sia stata progressiva, in una prima fase diciamo all'aperto e poi con la costruzione della rotonda, e come questo sia riflesso anche nel modo più preciso in cui solo in un secondo momento questa seconda parte, diciamo il cortile, il cosiddetto triportico e l'area della tomba, l'edicola, sono definite terminologicamente nelle fonti. Quindi anche questo è interessante. D'altra parte, appunto, la prima sistemazione della tomba con l'edicola richiede del tempo, e la costruzione della rotonda è successiva, e uno dei risultati dello scavo è che è stato trovato un tesoretto monetale con monete che risalgono a Costanzo II, figlio di Costantino, e a Valente, che consente di distinguere e di porre in una fase più avanzata la conclusione della rotonda e di datarla quindi verso la fine del IV secolo. Ecco.
Molto bene, infine un'ultima domanda, perché sicuramente gli ascoltatori, ci sarà chi desidera venire a Gerusalemme, chi già c'è stato, forse anche varie volte, chi vorrebbe venire. Allora, questi scavi che voi avete fatto, certo una gran parte sarà ricoperta poi, perché ricordiamo che dovranno lavorare a una nuova pavimentazione, ovviamente con tutto l'afflusso dei pellegrini, ma nel futuro, secondo voi, i pellegrini potranno beneficiare, diciamo, a parte della pubblicazione dei vostri scavi certamente, però anche concretamente poter vedere qualche area o alcuni reperti di ciò che avete trovato? E c'è in progetto che i pellegrini che possano venire possano anche beneficiare di queste cose interessantissime, di queste nuove scoperte che state via via facendo?
E dunque, certamente, noi stiamo elaborando tutti i dati ai fini di ricostruzioni, innanzitutto tridimensionali e digitali, perché questa storia possa essere raccontata e possa essere anche letta entrando all'interno della Basilica, e poi possa essere anche vista attraverso i manufatti che sono stati rinvenuti. Questo è estremamente importante, credo, perché chi arriva deve avere la chiara percezione che non si trova solo di fronte ad un complesso religioso, un luogo di fede, ma si trova di fronte a un pezzo di storia dell'umanità, in cui si sono, come dire, insinuati degli elementi straordinari che hanno cambiato il volto di questa città e di molto altro. E la cosa più importante, credo, adesso sia che questi pellegrini vengano. Il Santo Sepolcro ha assolutamente bisogno dei pellegrini, perché, ripeto, non è una chiesa, è un santuario, è nato per i pellegrini. Questi anni sono stati veramente molto tristi, ma tutti ci auguriamo che si torni, che si torni presto, in condizioni che oggi ci sono di tranquillità, per far tornare il Santo Sepolcro ad essere quello che la sua vocazione originale richiede.
Bene, noi vi ringraziamo della vostra competenza, del tempo che ci avete dedicato, per noi preziosissimo. e anche e soprattutto di averci aiutato a entrare in questo grande mistero, no? Che è Gerusalemme, che è il Santo Sepolcro, e soprattutto perché in questi tempi così oscuri, no? Anche per la Terra Santa di guerra, però c'è una speranza, come avete detto voi, c'è una speranza di dialogo anche tra confessioni. Ricordiamo anche nel Santo Sepolcro nel passato ci sono stati anche conflitti tra le varie confessioni che hanno coabitato nel Santo Sepolcro, anche alcune volte molto dolorose. Insomma, c'è una speranza perché voi avete lavorato, nonostante questo tempo di guerra, tra mille difficoltà, in un luogo che poi, al di là della fede, come avete detto voi, certo per me, per noi credenti, è per eccellenza il centro della nostra fede, il luogo della morte e risurrezione di Cristo, dove per noi si sono aperti i cieli, però questo può parlare anche a ogni uomo, dargli veramente una speranza che è possibile risorgere dalle ceneri, e questa è una parola molto forte anche per la Terra Santa. Tra l'altro io sono testimone anche voi che poi al Santo Sepolcro entrano tutti, entrano ebrei, musulmani, oltre ovviamente ai pellegrini, credenti, cristiani di varie confessioni, cattolici, ma anche gente non credente. Quindi anche noi da credenti speriamo che, ecco, questa speranza della risurrezione sia qualcosa che possa arrivare a tutti. Vi ringrazio tantissimo. Ora facciamo una pausa musicale. Se potete ancora stare con noi, ascolteremo le domande e, insomma, se è possibile, cercheremo di rispondere alle domande degli ascoltatori. Grazie. Sì, buonasera.
Buonasera, mi scusi, sono Alice dalla provincia di Mantova. Mi scuso che
Buonasera.
sto tornata dal lavoro e quindi sono un po' disturbata, cioè si sente poco. Però volevo chiedere, siccome volevo venire in Terra Santa e quest'estate mi stavo documentando un po' su YouTube, un po' insomma così, e sono incappata nell'intervista a un signore che ormai so che adesso è morto, però si era recato in Terra Santa anni fa, e negli anni 90, 80-90, e con i suoi figli, insomma lui ha raccolto dei documenti, insomma, anche su eventi della Bibbia, cioè su luoghi dove, non so, tipo Sodoma e Gomorra, oppure dove era il Santo Sepolcro, insomma, lui dice di aver trovato il punto dove veramente è stato deposto il Signore. E mi chiedevo, ecco, cosa, mi sembra si chiamasse oddio, non vorrei sbagliarmi, mi scusi perché sono in
Non
viaggio,
importa,
ma
non
appunto
importa.
signore, questo signore appunto definiva, cioè descriveva i luoghi dove secondo lui era stato veramente deposto il corpo del Signore e anche dopo poi aveva scoperto anche alcuni, come dire, il punto esatto della traversata di Mosè dall'Egitto.
Sì,
E mi chiedevo
bene.
se voi, che sicuramente sarete informati, come poi è finita la vicenda,
Grazie,
insomma.
io
Io,
grazie, grazie. Do una risposta io e dopo, se la professoressa vuole aggiungere qualcosa. Allora, ovviamente, vari luoghi della Bibbia, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, sono stati localizzati in questi anni con una relativa certezza, che è la certezza dell'archeologia, cioè non possiamo avere altri luoghi. Non sono stati localizzati, c'è una tradizione comunque importante, ma non possiamo avere la sicurezza. Per altri luoghi invece dobbiamo un po' rinunciare alla localizzazione. Faccio un esempio: Sodoma e Gomorra non sono state localizzate. La traversata, l'esatto punto, è meglio non credere a questi video su YouTube perché è quasi praticamente impossibile. Un popolo che usciva dall'Egitto, che non era un non popolo, si possono ipotizzare degli itinerari, ma localizzati è difficilissimo. Invece alcuni luoghi, sia dell'Antico Testamento, penso per esempio alla città di Hazor, Azor nella Bibbia italiana, nell'Alta Galilea, Megiddo, per esempio, sappiamo oggi dov'è, certamente, Gerusalemme, alcuni luoghi certamente del Nuovo Testamento. E quindi diciamo un conto, poi ci sono anche dei video, si trova un po' di tutto, no, in internet. Quindi ecco, la cosa migliore sarebbe venire in Terra Santa e affidarsi a una guida affidabile. Non sempre è facile. Non so se la professoressa a questo proposito vuole aggiungere qualcosa.
Sì, forse è solo questo. L'archeologia molto raramente dà delle risposte puntuali, no? Ma l'archeologia contribuisce a ricostruire un contesto. Questa credo sia la cosa più importante, nel senso che all'interno ciascuno di un proprio cammino di storia o di fede può attraversare questi luoghi, percorrerli e capire qual è l'ambiente, qual è il contesto sociale, qual è il contesto culturale, qual è il contesto geografico in cui alcuni avvenimenti sono accaduti. Questo è forse l'aspetto più importante che si sperimenta solamente venendo in questi luoghi e in qualche modo facendosi guidare proprio da questo ambiente. Ed è per questo che per un archeologo la domanda non è mai la ricerca del punto preciso, la ricerca del luogo preciso, ma è la ricostruzione del contesto.
Ecco, grazie di questa risposta rigorosa scientifica, e aggiungo anche per noi credenti, cioè il luogo è santo non perché è santo in se stesso, per noi credenti, cioè è santo l'evento, è santa in questo caso, nel caso di Cristo o di Dio, la persona che si è rivelata veramente nei luoghi. Però poi se il luogo si trova lì o 200 metri più in là o 300 metri, la tradizione l'ha identificato lì perché, ecco, ha voluto ricordare la santità dell'intervento di Dio. Per questo Gesù Cristo dice nel Vangelo di Giovanni alla Samaritana: né a Gerusalemme né sul monte Garizim adorerete il Padre, ma i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi è importante capire che il luogo è santo, primo perché l'evento di salvezza, perché il santo si è rivelato in quel luogo, e secondo perché anche c'è tutta una tradizione di pellegrini che in quel luogo si sono recati per venerare o celebrare, soprattutto nella liturgia, quell'evento. Grazie, passiamo al prossimo intervento.
Pronto? Pronto?
Sì, pronto.
Sì, pronto, buonasera. Senta, buonasera. Volevo chiedere a lei e agli altri ospiti.
Il suo nome, scusi?
Io sono Sergio, chiamo da Roma.
Sì,
mi ricordo che d'aver letto, mi ricordo bene aver letto alcuni anni fa un testo che era interessante. Volevo sapere che ne pensavate voi. Era un libro di Werner Keller, La Bibbia aveva ragione, che aveva diversi spunti molto interessanti e anche ricostruzioni che sembravano abbastanza precise. Lo conoscete? Era un buon testo?
Sì, allora lo conosciamo. Allora io do una risposta, poi passo alla professoressa, al professore, e diciamo, per quanto mi riguarda, tutti gli spunti dal punto di vista archeologico sono interessanti, ed è vero che nella Bibbia ci sono degli elementi storici interessantissimi. Per esempio, adesso il primo esempio che mi viene in mente, nell'Antico Testamento si cita Tiglat-Pileser, no? Che è uno degli invasori del regno del nord, e nei documenti assiri questo re viene chiamato Pul. Questo nome, che non sappiamo se era un soprannome o un'abbreviazione del nome, si trova anche nella Bibbia ed è stato trovato, diciamo, nei documenti cuneiformi. È un piccolo esempio, ma ce ne sono vari di elementi storici. Ma è certo che il titolo del libro, comunque, come abbiamo detto anche nel corso della trasmissione, diciamo, non si tratta di dire tanto che la Bibbia aveva ragione, perché diciamo, per noi la Bibbia, noi credenti, la Bibbia ha ragione perché ne abbiamo fatto esperienza. Quindi diciamo, giustamente la professoressa, in generale noi sottolineiamo che si tratta di presentare un contesto, cioè illuminare lo sfondo biblico. Questo anche per noi credenti, perché poiché Dio si è fatto carne, è entrato in un luogo, è entrato nel tempo, E quindi poi diciamo è disceso nell'Antico Testamento, è disceso verso l'umanità, nel Nuovo Testamento si è incarnato, quindi ha assunto l'umanità, quindi tutto ciò che aiuta a comprendere dal punto di vista umano lo sfondo di questa umanità dal punto di vista sociale, per esempio adesso l'archeologia è molto sensibile anche alla ricostruzione sociale, quindi dal punto di vista sociale, religioso, culturale, è utile per entrare più in profondità nella Bibbia e quindi nel messaggio divino, perché Dio ha assunto l'umanità. Io direi questo, diciamo, dal punto di vista dei credenti, però non so se la professoressa vuole aggiungere qualcosa in merito.
E dunque la Bibbia della ragione è stata una delle mie prime letture archeologiche e quindi sono molto affezionata a questo testo che però inevitabilmente risente di un certo tipo di archeologia biblica, quale era praticata in quei tempi, volto diciamo, ad utilizzare proprio il dato archeologico come elemento di conferma. Oggi noi sappiamo che non è così, semplicemente perché la Bibbia non è stata scritta perché fosse un testo storico secondo i parametri, che noi diamo ad un testo storico. È chiaro che racconta una serie di avvenimenti, alcuni dei quali hanno una puntuale conferma topografica o cronologica, ma non possiamo leggerla come una cronaca di giornale, perché ha una serie di piani di lettura differenti. Perché parla, è stata scritta da uomini che avevano un altro tipo di orizzonte culturale e che quindi a noi parla, ma parla dei linguaggi che sono tanti e che non sono necessariamente quelli che noi ci aspetteremo dal punto di vista storico. Quindi io credo che una serie di punti, chiaramente, di avvenimenti hanno un puntuale riscontro. Altri non lo hanno, forse semplicemente perché non sappiamo ancora cercare abbastanza, forse nel futuro lo avranno, altri non lo avranno mai, ma non è quella, la cosa importante.
Grazie professoressa. Vuole aggiungere qualcosa il professor Vannicelli?
No, no, anch'io ho letto, credo come molti di noi, la Bibbia aveva ragione, e ricordo, diciamo, bene questa lettura. Oggi è più complesso il rapporto con la storia, anche se, ecco, solo questo forse posso dire, che c'è stato sempre uno sforzo nella storia dei cristiani e del cristianesimo di dare concretezza all'esperienza di fede. Anche, i Vangeli sono un testo molto complesso, ma in cui c'è anche una dimensione storiografica. Che si collega soprattutto in alcuni casi con la tradizione storiografica classica e anche l'individuazione di alcune coordinate precise di luoghi e di tempi è sempre stata una preoccupazione. Se io penso che nel Credo si dice, i cristiani dicono patì sotto Ponzio Pilato, vuol dire dare un'indicazione cronologica molto precisa, quindi il rapporto con la storia. Per un cristiano è un rapporto fondamentale, ma anche molto, molto complesso e articolato.
Esattamente, se posso dare un altro esempio, perché ho dato un esempio dall'Antico Testamento, per il Nuovo Testamento, che ha relazione con il complesso del Santo Sepolcro, con il Golgota, cioè il luogo della crocifissione, sapete che è stato contestato il fatto che trafiggevano le ossa o comunque diciamo le membra di un crocifisso, ma in realtà è stato ritrovato in un ossuario a Gerusalemme del primo secolo d.C., quindi dell'epoca di Gesù, e si può vedere al Museo di Israele l'osso di un tallone di una persona trapassata da un chiodo di 11 centimetri. Sappiamo anche il nome di questo Jehohanan, perché c'è scritto nell'ossuario, quindi sicuramente era un crocifisso, perché era trapassato nel tallone, nell'osso del tallone, da un chiodo di 11 centimetri. Quindi questo è un muto testimone delle immani sofferenze che comportava, e quindi diciamo dà concretezza al testo biblico, per dare un esempio di ciò che spiegava anche il professore. Siamo in chiusura, io vorrei ringraziare i nostri ospiti, veramente li ringrazio di cuore per tanto tempo che ci hanno dedicato la professoressa Francesca Romana Stasolla, il professor Pietro Vannicelli dell'Università La Sapienza di Roma. Ringraziamo anche tutto il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza di Roma, di cui la professoressa Stasolla è direttore, anche per tutto il loro grande lavoro, l'equipe che, come abbiamo ascoltato, sta condividendo anche le nostre sofferenze a Gerusalemme, ma anche, diciamo, delle speranze, delle gioie anche attraverso questi scavi. Vorrei anche approfittare, se mi è concesso, sono convinto che i professori qui, diciamo, che sono stati con noi sono d'accordo. Un ringraziamento speciale ai padri francescani che stanno facendo un grandissimo lavoro, che anche sono stati parte, protagonisti insieme alle altre confessioni, come è stato ricordato la professoressa, che hanno permesso questi scavi, e in particolare perché c'è tutto ovviamente un'attività grande dei francescani, specialmente dello Studium Biblicum Franciscanum, specialmente per quanto riguarda il Santo Sepolcro. Vorrei ricordare qui il padre Virgilio Canio Corbo, che ha condotto numerose indagini archeologiche in tantissimi luoghi in Terra Santa, nei monasteri del deserto di Giuda, sul Monte Nebo, nella fortezza erodiana di Macheronte, nella fortezza dell'Erodium, che oggi possiamo ammirare anche grazie a lui, nella grotta degli Apostoli al Getsemani, l'ascensione sul Monte degli Ulivi a Magdala, e poi soprattutto all'interno del Santo Sepolcro. Perché dal 1961 al 1982 ha fatto lui scavi, quindi comunque anche con i mezzi che aveva a quel tempo, e anche la professoressa Stasolla e i suoi collaboratori si sono appoggiati anche sul suo pionieristico lavoro. E poi ovviamente al villaggio di Cafarnao, padre Corbo ha scavato anche Cafarnao, dove tra l'altro anche è sepolto, e possiamo anche spesso ci soffermiamo davanti a lui. Quindi, e poi anche i vari professori e studiosi che ancora oggi lavorano allo Studium Biblicum Franciscanum. E anche vorrei di nuovo ripetere in chiusura l'invito che ha fatto la professoressa Stasolla. Loro sono stati, ora sono a Gerusalemme, e nonostante ovviamente ancora le ferite, il dramma della guerra, dove che sapete, a Gaza, ma diciamo nei luoghi di pellegrinaggio e anche nei luoghi turistici di Israele e Palestina non si corrono pericoli. Noi anche stiamo portando vari gruppi che stanno venendo, anche in quest'anno che noi facciamo di immersione in Terra Santa, abbiamo 40 sacerdoti che stanno un anno, e si può venire, e come ha detto la professoressa, si deve venire perché Gerusalemme ha bisogno dei pellegrini, il Santo Sepolcro, queste pietre hanno bisogno delle pietre vive. Quindi vorrei ringraziarvi, a voi professori, e che, ecco, il vostro lavoro sia sempre più fecondo e che possiamo rivedervi presto a Gerusalemme. Grazie tante. Un ultimo saluto.
Grazie a voi, grazie a tutti e vi aspettiamo a Gerusalemme.
Grazie per questa
Grazie.
occasione. Un saluto a tutti. Grazie.
Grazie, grazie agli ascoltatori e alla prossima. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.